Allora, sabato 13 settembre si è inaugurata presso l'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana a Cadro una nuova esposizione interattiva dal titolo Robot, dagli automi all'intelligenza artificiale. Un percorso adatto chiaramente a tutte le età e pensato per stimolare riflessioni sull'uso e sull'abuso delle nuove tecnologie. È collegato con noi per approfondire l'argomento il promotore e responsabile dell'auditorio, Giovanni Pellegri, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. L'auditorio è bello come termine, ma noi siamo l'ideatorio, perché
Sono
l'auditorio
confusa,
c'è
perfetto.
all'università auditorio, ma si va in aula. E quindi sono l'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana.
L'ideatorio.
Un termine strano, non esiste in italiano, ma ci piaceva l'idea che l'ideatorio suonava un po' come il laboratorio delle idee. Ecco, poi non so se siamo così creativi, però sarebbe l'ideatorio, sì.
Sì, piccola gaffe, ok.
Ma
Senta,
no, mi ha permesso di spiegare il termine così.
in realtà l'avevamo concordata, ma non lo diciamo. Allora, senta, io inizierei da un dubbio che ci sta tormentando a tutti nella redazione. Perché parlare ancora di intelligenza artificiale e perché proprio attraverso l'ideatorio?
Sì, non ne possiamo più, ha ragione. Effettivamente ci sono due o tre temi che adesso basta. Allora noi abbiamo pensato bene di prendere proprio questi temi qui e di portarli in maniera diversa, penso. Allora, io non è semplicemente un seguirli a modo. Io penso che ogni volta che c'è una nuova tecnologia che entra nella nostra società, non è che entra perché cade dal cielo, ma perché ce la costruiamo noi umani. Quindi, se noi ce la costruiamo, possiamo anche scegliere in quale società ci piacerebbe vivere. E allora noi facciamo dei progetti non per dire solo della bontà della tecnologia e della scienza, ma per chiederci: ma è davvero questo il mondo nel quale vorremmo vivere? Di queste tecnologie ne abbiamo bisogno, ma come le vorremmo utilizzare? Quindi sì, spesso si scivola subito via su come utilizzarle, su in quali. Ma magari c'è una riflessione che ovviamente andrebbe fatta molto prima, non quando abbiamo già tutti i ChatGPT nel PC, dire: ma quale tecnologia vogliamo per noi esseri umani? Allora il nostro tentativo è un po' di recuperare sempre, lo facciamo con gli adulti, con i bambini, con i ragazzi. Una riflessione per dire: proviamo, giochiamo. Poi il metodo dell'ideatorio comunque non è da scuola. La scuola c'è, fa un ottimo lavoro, non sta a noi a rimpiazzare la scuola, ma di sperimentare, giochiamo, guardiamo, facciamo emergere paradossi. Proprio adesso ho seguito una classe, poi vi racconterà forse il mio collega che ha animato, e succedono delle cose effettivamente.
L'esposizione si concentra sui limiti e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Potrebbe darci qualche esempio in positivo e in negativo di cui, secondo lei, non ne abbiamo ancora sentito parlare?
Certo, non so se per scrivere il suo testo che sta, no, adesso, che utilizza adesso il radio, ha utilizzato ChatGPT, per esempio, no? Abbiamo tutti questo termine che ci affascina, ci spaventa. Ma guarda, io le faccio degli esempi, perché non è, innanzitutto non bisogna avere paura delle tecnologie, non bisogna imparare a utilizzarle. Noi viviamo meglio, viviamo di più, viviamo in condizioni assolutamente non comparabili a quelle del passato, grazie anche alla scienza e alla tecnologia. Per cui non cominciamo a essere, come dire, avere una fobia del nuovo. Questo è un classico, anche quando è nata la locomotiva a vapore, quando è arrivata la patata in Europa, hanno tutti avuto paura che era un cibo buono solo per i maiali. Quindi non dobbiamo spaventarci del nuovo, però neanche prendere tutto quello che ci passa. Faccio un esempio, no? Prima stavo chiedendo a ChatGPT di disegnarmi un orologio che avesse come orario indicato le 8:30. E ChatGPT mi creava questo orologio che mi indicava sempre le 10:09 e circa 35 secondi. E dice: ma che strano, no? Ma è bellissimo come esempio, perché ci mostra esattamente un limite dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cosa fa? Va a pescare nella banca dati. Se voi guardate, fatelo, mettete orologio da polso in Google e cercate le immagini, non so per quale motivo, di marketing, di immagine, tutti gli orologi da polso che sono illustrati per essere venduti, per esempio, indicano sempre le 10:09 minuti e 35 secondi circa. Quindi c'è GPT, io gli chiedo di fare qualcosa, ma lui non è intelligente. Lui pesca dentro quello che è il dato presente nel web, e visto che nel web abbiamo tutti questi orologi che indicano la stessa ora, mi disegna un orologio come quello che può conoscere lui, cioè come quelli che abbiamo caricato noi nel web. Questo è bellissimo, perché con l'orologio ci fa ridere, ma pensate a quante informazioni noi tiriamo fuori da ChatGPT e lui ci dà solo quello che abbiamo inserito nel web. Ecco, questo è un limite evidente, no? E che dovrebbe farci riflettere.
Guardi, ho appena controllato, mi ha suscitato la curiosità e posso confermare ogni foto che vedo di qualunque orologio da polso ha esattamente l'orario che ha appena indicato, incredibile.
E quindi lui ci dà una lettura della realtà sulla base di quello che noi abbiamo inserito nel web. Ma allora adesso pensate se chiediamo altre cose che magari hanno delle conseguenze culturali, sociali, quanta discriminazione potremmo avere dentro questo strumento. Quindi capisce, ma perché parlare ancora di intelligenza artificiale? Ma parliamone in questo modo, per capire davvero che la possiamo adoperare, ma bisogna sviluppare almeno alcuni concetti di come nasce l'intelligenza. Forse questo è il grande problema. La parola intelligenza è sbagliata, è un meccanismo artificiale.
Senta, quindi da quello che ci sta raccontando posso capire che il suo rapporto con l'intelligenza artificiale è abbastanza sano, ma si può dire, se pensa a questo suo rapporto, di aver sviluppato una certa dipendenza? O per cosa la usa così? Siamo curiosi.
Ma sì, è una buona idea. Infatti io quando incontro delle persone qui a Cadro, l'ideatorio, chiedo sempre, ma in maniera sincera, perché quasi quasi non si vergogna, in questa prima fase, no, ma io non l'adopero. Ma per piacere, adoperiamo tutti quelli che utilizzano un po' un PC o un cellulare. No? Prima nella classe di prima era una scuola media, solo due non l'adoperavano perché probabilmente i genitori hanno detto no, per fare i compiti non l'adopero, i ragazzi l'adoperano per fare i compiti, tanto per intenderci. Allora io sì l'adopero, e io l'adopero un po' al contrario, nel senso che quando ho un testo, perché voglio dire qualche cosa, e attenzione qui c'è subito una grossa differenza macchina-uomo, ho qualche cosa che mi suscita, o voglio dire qualche cosa, poi ciò non toglie che lo posso chiedere un consiglio comparativo alla macchina, perché mi dà delle idee che quale non avevo pensato, dice, ah ma guarda, magari non mi interessa perché non è quello che volevo dire io, mi dà degli stimoli un po' come aprire un'enciclopedia e guardarci dentro, no? Ma io devo avere un pensiero, perché se no non serve a niente. Dicevo, la differenza con la macchina e l'umano, la sofferenza, la fatica, diventare un po' come dire il nostro prodotto, creare qualcosa ci cambia. Io non sono finalizzato al risultato, ma nella creazione di qualche cosa, un pensiero, un testo, un disegno, una musica, che le macchine sanno fare benissimo, io ho bisogno di farlo perché cambio io, divento un altro uomo. Mi trasforma il sapere, l'arte, mi trasformano. Diventa carne, diventa sangue, diventa terra, diventa insomma qualche cosa che non è il risultato. Forse questa è la differenza. Se io voglio fare una ricerca sull'albero, ChatGPT me la fa benissimo. Ma se io voglio capire, sentire, vivere un albero, no. Questo sapere che è immenso non me lo dà ChatGPT.
Quindi forse la soluzione sta nel cercare di fare incontrare a metà strada queste due intelligenze, una artificiale e una umana. Giovanni Pellegri, io la invito a restare con noi, giusto il tempo per una canzoncina e poi ricominciamo.
Va bene.
Abbandoniamo Lucio Dalla con questo capolavoro Washington nel 1984 per tornare a parlare con due interlocutori,
esatto,
giusto?
Esatto, sì, perché ci ha raggiunto Alessio Lavio, che è il coordinatore dell'ideatorio, per entrare nel vivo questa volta dell'esposizione. Allora, io ho rivolto la stessa domanda anche al suo collega. Qual è il suo rapporto con l'intelligenza artificiale? Ha qualche dipendenza da dichiarare?
Buongiorno a tutti, innanzitutto io sono proprio dentro l'esposizione e sono davanti a un pannello che abbiamo generato noi, in cui abbiamo generato un'immagine grazie all'intelligenza artificiale. Quindi in questa esposizione per crearla abbiamo usato l'intelligenza artificiale. Quindi non direi che ne ho una dipendenza, ma può essere uno strumento utile. Ma mi piace quello che diceva Giovanni. Bisogna comunque avere un pensiero, cioè noi l'abbiamo usata per illustrare una situazione in cui ci chiediamo, ha senso usare l'intelligenza artificiale per esempio per tenerci compagnia, per intrattenere gli anziani?
Sì, ma senta, è sempre l'orologio l'immagine che ha davanti o è un'altra immagine?
No, questa appunto è una foca robotica pensata per gli anziani, per tenergli compagnia. Ah. E quindi io ho appena fatto un'attività con una classe, con una terza media, eravamo dentro l'esposizione, è bello perché è proprio uscito questo tema, ne abbiamo parlato, ci siamo detti ma ha senso usare una macchina per fare questa cosa? Ma se gli facciamo fare questo, gli facciamo fare i compiti di matematica, quelli di storia, le facciamo spostare i pesi al nostro posto, le macchine fanno tutto e alla fine a noi che cosa resta? E questa questione è venuta proprio da loro, quindi bellissimo che anche dei ragazzi di terza media si pongono queste domande.
Ecco, anche gli animatori radiofonici non servono poi alla fine, no?
Grazie Giovanni Pellegri, grazie mille.
Ma figuriamoci.
Dunque, per Alessio Lavio, visto che sappiamo che si è inaugurata oggi, cioè si è inaugurata sabato, vogliamo sapere com'è andata la prima visita scolastica, cioè oltre a questi ragazzi super preparati e super perplessi di fronte all'intelligenza artificiale, qual è stata la reazione che ha potuto raccogliere dai primi visitatori?
C'è tanta curiosità, tante domande che nascono. A me piace proprio questa cosa che con le classi, non sono tanto io che faccio le domande a loro, ma loro che si pongono le domande. Per esempio, la prima classe che abbiamo fatto, stavamo sperimentando con dei robot, era una quarta elementare, e a un certo punto c'erano questi robot che uno inseguiva l'altro, perché uno è stato programmato per scappare, l'altro è stato programmato per inseguire, e uno gli fa, ah, stanno giocando a prendersi. E poi si sono chiesti, ma loro si divertono quando giocano a prendersi? E quindi da lì siamo partiti a dire, no, quali sono le differenze e le similitudini tra gli esseri umani e le macchine. E allora è interessante che non è tanto importante, no, che c'è un sensore, che c'è un programma, ma rispetto a noi qual è la differenza? E quindi da loro c'è un sacco di entusiasmo a discutere su questi temi. Vi lascio una questione che è proprio qui davanti a me adesso in esposizione, abbiamo messo una scritta grande sul muro che dice: la macchina funziona, l'umano esiste, ma qual è la differenza? Allora la cosa interessante è proprio questa, no? Che parlando con le scuole si può chiedersi qualcosa anche su di noi e non solo sulle macchine.
Sì, senta, abbiamo parlato di una foca che fa compagnia agli anziani. C'è, avete in esposizione una derivazione, un'applicazione dell'intelligenza artificiale ancora più particolare?
Sì, abbiamo Maya, si chiama Maya, il nostro simpatico cane robot. Che chiaramente non è simpatico, ma un po' ti viene voglia di accarezzarlo. Quando lo spintoni mentre è in piedi, ti lascia un po' questa domanda, ma adesso chissà cosa sta provando,
sì.
Si prova emozione oppure no? E quindi sì, lo usiamo proprio per tirar fuori questi temi, il cane robot, oltre che è divertente da vedere, da interagirci, per capire, no, le differenze tra di noi. E a me è piaciuta la classe di oggi, una terza media, che mi diceva, ma no, loro non provano amore. Non provano sentimenti, non ha senso chiedere a ChatGPT
come sta,
cos'è l'amore,
sì.
Come sta, e invece tra di noi esseri umani ha senso, quindi a me è piaciuto che questi ragazzi dicevano, ma no, c'è un posto per le macchine e ci sono delle cose invece che è meglio che ci teniamo per noi.
Hanno le idee in chiaro queste generazioni digitali. Senta, non ho parlato solo di giovanissimi, però so che la vostra è aperta a tutte le età. A chi la consiglia? A chi la consiglierebbe?
A chi ha voglia di passare un pomeriggio diverso, ma di tutte le età. Noi nello slogan diciamo un'esposizione interattiva per essere umani,
sì.
Dai 6 ai 99 anni, no? Quindi è adatta a tutti, perché c'è da fare, c'è da riflettere, quindi il grado di riflessione poi può essere molto semplice per un bambino e molto avanzato per un adulto. Quindi veramente chi ha voglia di passare un pomeriggio diverso può venire, sabato e la domenica noi siamo aperti, è il pomeriggio, e si sperimenta con i robot, con l'intelligenza artificiale e si riflette insieme. È tra il gioco, sì. E la riflessione, sì. Alla fine.
Alessio Lavio e Giovanni Pellegri, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona continuazione.
A voi, grazie.
Buona giornata.